Benvenute e benvenuti al podcast di TLON,
la raccolta di interventi, dialoghi e conferenze del progetto filosofico ideato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano.
Puoi trovarci anche su Facebook, Instagram e YouTube
e sul sito di TLON.it. Buona meraviglia!
Buonasera a tutti e a tutte. Sta per cominciare questo incontro su teatro e filosofia in cui affronteremo vari aspetti che sono emersi dalla visione, dalla fruizione, dalla relazione, in realtà di questo bisognerebbe parlare, dell'ultimo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, e in generale cercheremo di affrontare un po' di temi che sono emersi durante questo spettacolo e non solo. E adesso vediamo se riusciamo a entrare in contatto con Gabriele De Luca. Benvenute e benvenuti a tutti intanto, vedo che state già arrivando. L'idea è proprio quella di affrontare tanto la filosofia del teatro e poi da parte mia anche il teatro della filosofia, mi verrebbe da dire.
Eccoci.
Ehi là.
Ciao. Buonasera Andrea, piacere.
Buonasera, piacere mio. Come va?
Tutto bene, tu?
Bene, bene, molto bene. E volevo ringraziarvi perché appunto sono andato a vedere lo spettacolo ed è stato veramente un'esperienza bellissima. Volevo complimentarmi anche pubblicamente per il gran lavoro che state facendo.
Grazie, grazie mille. È una stima ricambiata rispetto anche al vostro di lavoro. È un piacere essere qui con te.
Dai. Mi fa molto piacere appunto affrontare un po' di temi. Come hai visto, mi piacerebbe toccare alcuni dei temi che avete innescato all'interno di Miracoli Metropolitani. E mi piacerebbe partire in realtà da una definizione che ho letto che vi siete dati, che è affine a quello che stiamo cercando di fare anche noi come TLON, cioè un teatro che parli alle persone, che non parli ai teatranti, che non si limiti a raccontare delle storie che capiscono in sé, che magari tocchi dei temi estremamente complessi, difficili, ma che lo faccia sempre a partire da chi fruisce del teatro. Quindi un teatro popolare nel senso più alto e contemporaneamente più basso, perché bisogna rivendicare anche il basso del termine. Vorrei chiederti qualcosa in più su questo e se ti va di raccontare anche le origini di Carrozzeria Orfeo, come è nata e perché poi ha assunto questa postura popolare.
Volentieri, grazie. Beh, allora forse partirei da dove è nata perché mi aiuta a raccontarci. È nata da un'esperienza accademica molto tradizionale, fondamentalmente. Le accademie in Italia preparano gli attori soprattutto ad essere scritturati, ma non solo, anche poi a generare giovani gruppi. Ma è nata da dei sentimenti personali di profonda noia, purtroppo, anche rispetto a un certo tipo di teatro. Cioè, proprio chiaramente la sensazione, la percezione che quel teatro fosse completamente staccato dal presente, la sensazione che i grandi drammaturghi del passato scrivevano per il loro tempo, l'ultimo grandissimo drammaturgo di prosa che scriveva per la sua città con tanti attori è stato Eduardo, che per me è un mito inarrivabile, e parlava alle persone, parlava dal cielo ai bassi fondi, toccando tutte in qualche modo le qualità, i vizi umani in modo incredibile. E da qui, da questa esperienza di sostanziale noia all'interno di quello che noi riconoscevamo come il teatro più accreditato, abbiamo iniziato a piccoli passi a scrivere le nostre cose. Ho iniziato a scrivere i testi, Massimiliano Setti ha iniziato a scrivere le musiche e gli spettacoli, insieme facciamo le regie, ed è una realtà che è cresciuta sempre di più grazie al pubblico. Quando dici popolare, io sento scaldarmi il cuore, perché ormai sembra diventata una parolaccia. Invece popolare nel senso più alto del termine, anche sapere che il pubblico che ti viene a vedere, il pubblico che 10 ore, 12 ore al giorno lavora, che si occupa di altro, non può aver letto, aver frequentato necessariamente quello che hai letto e frequentato tu nella tua formazione. È bene per me andare al pubblico, andare a prendere il pubblico anche laddove si trova. Laddove il pubblico si trova, e dove lo trovo io generalmente il pubblico? Lo trovo anche nel profano. Lo trovo nei vizi, negli stereotipi, nei luoghi comuni, nelle cattive abitudini, nei cattivi pensieri. Ed è lì che io lo vado a prendere. E lo vado a prendere per portarlo dove la mia visione in quello spettacolo come autore mi porta. Quindi è un viaggio di accompagnamento dal basso verso l'alto, se in qualche modo vogliamo delineare questi due estremi, ma esattamente questo tipo. Cioè tutto quello che passa al pubblico deve passare anche a livello inconscio, non voglio mai che il pubblico si accorga di cosa io ho letto per scrivere lo spettacolo.
Chiarissimo, chiarissimo. Ora, ne parlavo con un musicista che mi diceva la stessa cosa, con uno dei musicisti più noti in Italia, che è Jovanotti, e lui diceva: io non voglio che la struttura dei miei studi passi, le canzoni devono essere stelle, devono illuminare la notte, non devono essere belle, arrivava a dire, no? Proprio in un suo brano. Ed era affascinante perché anche una persona, come dire, estremamente pop come Jovanotti, rivendicava il diritto di non far trapelare Cortázar o Conrad o le altre letture Szymborska. Diceva: no, 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 non lo devono sapere, non lo devono vedere. Poi se qualcuno le conosce già, le riscoprirà, le vedrà lì dentro. E anche nelle risate, mi viene da chiederti, Gabriele, a questo proposito, mi sovviene una frase di Jeanette quando dice: il comico è il tragico visto di spalle, che io adoro, e che spesso, come dire, ho vissuto durante la visione del vostro spettacolo, cioè l'idea di ridere, ma ad un certo punto ci si sposta la prospettiva, si sente di star ridendo, ma poi è come se la scena da così si girasse e tu non puoi che vedere il tragico di tutto quello, come se la risata fosse un momento della tragedia per certi versi, un momento per arrivare a esperire la tragedia dell'esistenza.
È assolutamente così. Il comico è, guarda Andrea, è proprio il centro in qualche modo della nostra poetica, cioè non può esistere quel tragico senza comico. Oggi in America questa struttura la chiamano un po' dramedy, cioè qualcosa di costruito su un impianto profondamente tragico ma sviluppato anche in modo comico. Il comico per noi ha delle funzioni socio-positive, innanzitutto fortissime, nella capacità di aggregazione, nella capacità di ridere insieme. In qualche modo, se il tragico è, come dire, la presa di coscienza dell'eroe contro l'infinito, l'impossibilità di sconfiggerlo, in questo senso invece il comico è proprio la presa di coscienza dell'essere finiti tutti insieme nelle nostre fragilità. E il comico ha delle funzioni cognitive incredibili nel saper gettare luce sulla realtà, nel saper disvelare la realtà, ha funzioni esistenziali, ha funzioni terapeutiche. Il comico è assolutamente, dal mio punto di vista, naturalmente, ma io sono in qualche modo di parte, ha all'interno dei miei lavori anche una marcia in più, del semplice tragico, così come in qualche modo a volte lo si vede come, come dire, come volontà solamente di emozionare o di impressionare o di sconvolgere appunto tragicamente. Il comico è molto cristiano, è un'altissima forma di perdono in questo senso, perché noi tutti insieme creiamo veramente quella comunione e il teatro non diventa solamente lo spettacolo, ma diventa anche una festa, ritorna un po' anche alle sue origini rituali, ecco. Questo io amo molto delle persone che ridono in sala e che poi si continuano a influenzare di questo comico che li pervade, perché il comico è come la rabbia, è contagioso, è
Esatto.
molto contagioso. Quindi è meglio stare da quella parte che da quella della rabbia.
Concordo. E a questo proposito, diciamo che scrivere uno spettacolo può significare anche come dire, il tentativo di contagiare un testo, cioè di cercare di trasmettere, di espandere una comprensione, una condizione a tutte le parti in scena. E questo mi fa venire in mente un passaggio che ho visto negli extra, che voi avete lasciato questo bigliettino con il QR code per approfondire, senza fare spoiler né nulla, semplicemente ad un certo punto tu racconti che i personaggi nascono come dal nulla, come se appunto volessero venire al mondo. E alcuni personaggi, diciamo così, fanno più fatica, altri vengono con più facilità, altri si lasciano contagiare dal nulla o dal senso, scegli tu da dove prenderlo, altri invece vengono soprannaturali. E vorrei che, se ti va, raccontassi un po' com'è stata l'esperienza di emersione dei personaggi di Miracoli Metropolitani.
Volentieri. Beh, innanzitutto, per esempio, durante i corsi di scrittura faccio sempre questo esempio ai ragazzi e agli allievi che per me è sempre molto suggestivo. È come in qualche modo se l'autore fosse in un grande Luna Park dove ci sono tante paperelle, quelle che dobbiamo prendere da bambini con la corda, con la calamita. E a un certo punto non si sa veramente perché, per il momento della vita in cui si trova l'autore, per esperienze, per qualcosa che ha visto, qualcosa che l'ha incuriosito, decide di prenderne una e non tutte le altre. Allora l'autore è come se in qualche modo sottraesse quel personaggio, quella persona, da un destino generico, il destino di tutti. E in qualche modo lo eleggesse eroe, ha voglia di puntare l'occhio di bue, ha voglia di puntare la luce su di lui, per quella qualità umana, ma nel mio caso soprattutto per quel desiderio umano, perché i miei personaggi sono costruiti sempre su desideri molto potenti, come hai visto durante lo spettacolo, sono tutti personaggi in lotta, in una grande lotta e con un grande tragitto da compiere, che poi è in qualche modo il senso metaforico del viaggio che noi dobbiamo compiere, quel viaggio di trasformazione. Sono partito dall'habitat in Miracoli Metropolitani, da questa cucina, da questo esterno di cui, se vuoi, dopo parleremo, dove le fogne sono esplose. E ho voluto appunto mettere l'occhio di bue e la lente su 8 personaggi vinti dalla vita che avessero a che fare con il cibo e con quelli che secondo me sono i temi sociali, erano i temi sociali importanti da raccontare in questo momento. Quindi abbiamo frustrazioni, abbiamo famiglie disperate, distrutte. C'è Plinio, che è questo chef che aveva una stella Michelin e poi è caduto in rovina, e sua moglie, un'arrampicatrice sociale, assolutamente fanatica dei social network. Il figlio, che è un ragazzo, è un disabile emotivo, fondamentalmente una sorta di sociopatico autorecluso. Non direi un hikikomori perché esce di casa, però un autorecluso in casa, ossessionato da un videogame. Così andando avanti, andando avanti. Questo spettacolo ce lo racconta un audio che parla del mito di Sisifo, di Camino alla fine. L'indagine è stata molto su quello che è il senso del limite nella società del capitalismo, senso del limite contro l'infinito infinito. E se vuoi dopo possiamo parlare di questo, ma in qualche modo tutti i miei personaggi nascono da una grande febbre biologica, da una grande fame di vita, cioè ogni cosa che loro fanno la vivono come una grande promessa di bene, vogliono vivere, sono dei lottatori, sono dei lottatori e io li metto sempre in delle condizioni orrende, orribili, come i gladiatori nell'arena, perché fondamentalmente l'autore ha una natura sadica, no? Quando Beckett ci diceva non c'è niente di più divertente dell'infelicità, è proprio noi vogliamo vedere come loro scampano da quell'infelicità, perché è come noi scampiamo da quell'infelicità.
E questa arena, allora, raccontacela un po', nel senso che hai già messo in campo il fango e il liquame, hai già raccontato qualcosa su qualcuno che è stato costretto a rinunciare alla propria stella Michelin e cadere all'interno di una bolgia nella quale produrre. E, prima di farlo, questo discorso che fai mi fa pensare alla differenza che c'è in teologia tra immortalità ed eternità. Cioè, è come se appunto si volesse anche considerare la matrice del capitalismo come produzione infinita di merci, uscire fuori da questa istanza dell'infinitezza e che quindi, come dire, l'illusione che ci sia una crescita perenne, che si possa crescere per sempre e che se lo si voglia anche smontare per certi versi attraverso uno sguardo duro sul mondo, ma come il mondo è duro su di noi, in questo senso, molto greco, mi verrebbe da dire. E lo scenario circostante, appunto, e qui te lo chiederei, ha a che fare con un futuro che poi non è neanche così lontano, non è neanche così improbabile in tutte le sue sfaccettature. Cos'è che succede fuori, tanto dal punto di vista, diciamo così, ambientale, quanto da quello politico?
Beh, sì, mi viene in mente rispetto a quello che dici tu, io ho molto pensato rispetto a questo senso dell'illimitato, no? Tu adesso parlavi di Grecia, sì, direi che questa bramosia in qualche modo del capitalismo continuo, del sovrapprodurre, va proprio a infrangere quello che è uno dei principi forse cardine anche della metafisica greca, cioè il senso della finitezza. Dopo Camus in qualche modo rivede quel mito, ma tutte le punizioni degli dèi nella tragedia sono punizioni che prevedono l'illimitatezza, che in qualche modo loro odiavano. Lui deve portare il sasso sulla montagna per Prometeo con le aquile sulla montagna che gli mangeranno il fegato per sempre. Ecco, in qualche modo questo rompere il senso del finito, non trovare più limite, forse quando Hegel ci parlava di cattivo infinito, rispetto per esempio alla tecnologia oggi, dove vogliamo arrivare senza più il senso del limite, dove possiamo arrivare? E il senso del limite è rotto non solamente socialmente, ma è rotto anche individualmente, perché anche nei desideri di ognuno di noi è difficile trovare desideri che si possano appagare, perché è come se vivessimo con una carota sempre davanti a dover inseguire il nuovo desiderio. Quindi quando i desideri si consumano in se stessi e non riescono mai a produrre qualcosa che vada al di là del desiderare stesso, ecco che veramente siamo in un cattivo infinito.
È
Ed
la
è
pornografia come voglia della voglia, diceva Carmelo Bene.
come voglia della voglia, cioè, e allora in questo contesto, in questo mondo nel panico, siamo in una città dove le fogne sono completamente esplose a causa degli abusi ambientali che abbiamo portato avanti per decenni. La città è nel panico, la disoccupazione è al 60%, i negozi sono chiusi, la gente sta in casa, questo dopo ne parleremo, forse ci ricorda qualcosa. E l'unico settore che in qualche modo sembra in crescita è quello della ristorazione a domicilio. E così io metto in qualche modo il fuoco su questa cucina, una cucina specializzata in cibo d'asporto per intolleranti alimentari. Da dove arriva questa riflessione? Qua ci tengo a fermarmi un secondo. Io un po' di anni fa, due anni fa, iniziando a studiare per questo nuovo spettacolo, ho letto delle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che in realtà diceva che il 50-60% dei test in commercio per le intolleranze alimentari non sono sempre scientificamente provati, non sono testati. Questi test che costano 200-300 euro. Allora, infatti, la mia non voleva essere una critica o una provocazione fine a se stessa a chi soffre, poverini, di intolleranze, ma una rielaborazione del paradosso. Voglio dire, in questa società sovralimentata, opulenta del capitalismo di cui stiamo parlando, con gli OMG, con le coltivazioni massive intensive, abbiamo prodotto e continuiamo a sovrapprodurre cibo. Questa sovrapproduzione di cibo crea anche del cibo dannoso che ci ha fatto sviluppare anche delle intolleranze alimentari. E una volta che le sviluppiamo, il mercato, ancora una volta, come in un doppio gioco, riesce a strumentalizzare queste intolleranze per venderci dei prodotti che probabilmente costano 2 o 3 volte. È la società del senza, senza latte, senza questo, senza, e costa 5 volte di più. Non solo per meccanismi di lavorazione ho scoperto che i macchinari costano effettivamente di più, ma non giustificano questi sovrapprezzi. E allora ecco che io volevo mettere il fuoco lì, su una cucina dove si produce cibo, nell'epoca anche dei reality show che sono anche molto divertenti, a volte anche per me da guardare, ma mi rendo conto che abbiamo completamente perso un orizzonte, un timone rispetto a questo. E in questa cucina si muovono appunto questi 7 personaggi. Abbiamo detto Plinio, uno chef stellato che ha perso la stella Michelin ed è costretto a cucinare cibi precotti importati più o meno legalmente dall'est. Sua moglie Clara, ex lavapiatti, arrampicatrice sociale, bizzarra, rozza, ossessionata dai social network, però con un grande desiderio di rivincita esistenziale dentro, con un desiderio veramente di riconoscimento nell'altro. Loro figlio Igor, un 19enne ossessionato da questo videogame, affonda l'immigrato, e anche qui ogni riferimento è puramente casuale alle tendenze neofasciste che stiamo vivendo in questo periodo. E poi c'è la madre di Plinio che arriva a un certo punto, Patti, che è una donna bizzarra, perché è una donna che rappresenta in qualche modo la nostra contemporaneità, dal mio punto di vista. Lei è una donna di 75 anni che ha sempre combattuto in giro per il mondo, un ex brigatista, ha combattuto contro tutti i regimi di destra. È andata in giro a fare manifestazioni, a fare lotte armate, si è sempre battuta per il mondo, ma non è riuscita mai ad avere un rapporto di prossimità, vicinanza e cura proprio con suo figlio. che è l'unica persona che ha al mondo e del quale fondamentalmente non si è mai occupata. E questo mi fa venire molto in mente tutte le cause alle quali ci votiamo spesso oggi, i grandi proclami retorici che facciamo sui social network e non riusciamo ad accorgerci di chi abbiamo vicino. Le code alle casse dei supermercati o alle farmacie sono veramente la rappresentazione dell'egoismo, dell'individualismo, a volte della cattiveria che c'è tra noi e della mancanza di senso di reciprocità, gratuità, vicinanza. Poi c'è un quinto personaggio che è Moschito, che è un ex carcerato, è un carcerato, in realtà gli mancano 2 mesi da scontare in carcere, fa i lavori socialmente utili nella nostra cucina, ma ha il grande obiettivo, il grande desiderio di fare l'attore. E qui volevo raccontare cosa significa avere un sogno oggi in questo tipo di mondo. Voi avete pubblicato, se non sbaglio, un libro, Società della Performance, che io ho letto, che è un libro molto, molto bello anche rispetto a questo. Quanto il nostro impegno, quanto bisogna essere sul pezzo, quanto non c'è possibilità nemmeno di fermarsi un attimo. Poi ci sono altri due personaggi. La lavapiatti tuttofare etiope, che arriva da una storia. Se vuoi, dopo su quello magari mettiamo un attimo il fuoco, se ti interessa, perché forse è uno degli argomenti, la xenofobia di questo spettacolo. E a tuttofare etiope, poi c'è Cesare, questo misterioso uomo che arriva a un certo punto, questo aspirante suicida dal passato che non possiamo conoscere, quantomeno all'inizio, che si svelerà lentamente con una storia tragica. È un uomo completamente rimasto solo che dorme in macchina.
Cominciamo da Hope, se sei d'accordo, dalla parentesi, diciamo così, che mette in luce quanto l'Italia non abbia fatto i conti con il proprio passato coloniale, quanto appunto, come dire, le ceneri siano più che ardenti della xenofobia e dello sguardo classista e diciamo così svilente nei confronti di chi non somiglia alla norma, alla normalità, a quella che dovrebbe essere la presunta normalità. E Hope è un personaggio affascinante perché, diciamo così, dalla mia prospettiva è uno, se sono tutti dei fuochi su cui si muove questa ellisse dalle varie forme, sicuramente lei genera degli spostamenti negli altri, cioè permette a tutti di cambiare un po' il loro punto di vista. Interessante perché ci riesce con Moschito, ci riesce con il ragazzo, ci riesce con la coppia, ci riesce un po' con tutti a costringerli a spostare un po' la propria prospettiva, a spostare il proprio punto d'unione, direbbe Carlos Castaneda. E ci riesce anche perché quello che ho notato, e ti volevo chiedere appunto se nella scrittura del personaggio l'hai elaborata in questa direzione, in generale, dove ti sarebbe piaciuto portarla, nella scrittura del personaggio emerge una grande forza, ma anche appunto, diciamo così, una sorta di. È come se non potesse far altro che accogliere, accettare quel lavoro così com'è, non potesse che far altro che, come dire, sorbirsi il dolore, eppure dentro c'è qualcosa che può, e che poi alla fine, diciamo, è sancito da ciò, non voglio fare spoiler, sto facendo dei grandi giri di parole per non spoilerare, diciamo che è in un certo senso la portatrice sana di senso, è colei che può incarnare un altro modo di stare al mondo, famo a capisse.
Ok, la prendo alla larga anch'io. Allora, diciamo nella costruzione di Hope, e innanzitutto quello che mi interessava di questo personaggio alla fine è che è l'unico personaggio che ha dei problemi reali, se per reali si può intendere dei problemi di mera sopravvivenza. Quindi in qualche modo i problemi più profondi. Possiamo spoilerare un po', è una donna incinta che sta nascondendo una gravidanza,
Hai detto
che è
tutto.
arrivata con un barcone comunque, che ha perso l'amore della sua vita su questo barcone ed è costretta a vivere in questo mondo di fuori di testa in qualche modo, di personaggi bizzarri, ognuno con i propri sogni legittimi, per carità, ma che sono sogni sempre prodotti in qualche modo di una società che sta bene, una società che può sopravvivere, che non stanno morendo di fame in qualche modo, mentre lei sta lottando per la sopravvivenza, per la continuazione di se stessa, per il figlio, per la propria terra. E Lei è il vero motore della cucina e quello che volevo disegnare era l'immagine dell'immigrata, non della solita immigrata umile e sofferente, ma di una donna in qualche modo tutta d'un pezzo, di una donna che è veramente in qualche modo una donna forte, che ne ha passati tutti i colori e che ha imparato veramente cosa significa la parola resilienza, si è fatta il viaggio della speranza e qui accetta, ha sempre una parola per tutti, riesce a mettere al loro posto i bianchi, il taser elettrico che porta in tasca, ne è una dimostrazione, che usa spesso contro Igor, figlio dei proprietari, che se ne arriva con le sue idee assurde, come quando le propone di andare, perché lui è uno che gli piace appunto giocare ai videogame della guerriglia e vuole andare nel bosco a fare una guerriglia e costruire una capanna di fango e letame senza luce, senza acqua, le dice vuoi venire? E lei dice vaffanculo, in Etiopia avevo così, mi sono fatto il culo per venire in Italia e devo venire a fare la capanna di letame con te. Quindi anche che subisce l'assurdità in qualche modo di questo mondo, ma al tempo stesso è una donna anche dalla morale discutibile, e questo mi piace molto, che anche lei abbia sempre questa immagine in qualche modo con non so, una certa sinistra degli immigrati come persone che hanno solo un lato di sofferenza, vittimismo e profonda luce, e invece è bello trattarli come esseri umani, con anche i loro lati d'ombra. Lei è una che ruba in questa cucina, è una che farebbe di tutto pur di ottenere i suoi obiettivi, e questo era molto importante per darle tridimensionalità, per darle vita, per non farne un'immaginetta dell'immigrata. Logicamente, cosa accade in questo mondo, Andrea? Succede che la politica, come al solito, inizia a strumentalizzare l'emergenza fogne perché non sa affrontarla, come molte cose non sa affrontare, e quindi inizia a dare la colpa agli immigrati. Colpa degli immigrati, quello che è successo. Gruppi neofascisti iniziano a perseguitarli e scaturisce una vera e propria guerra civile che a un certo punto si trasformerà in qualche modo costituzione di un nuovo governo dai chiari richiami fascisti, perché gli immigrati iniziano a essere censiti, vengono portati in campi di protezione, ma che sono in qualche modo campi forzati. Quindi in qualche modo questa distopia fino a un certo punto, perché è quasi un richiamo al passato, è come una la visione di una possibilità, se forse un certo tipo di mondo continua in questo modo, è tutto elaborato attraverso questo personaggio di Hope, un personaggio anche molto, molto divertente e soprattutto molto concreto.
Eh sì, hai spoilerato, io ho fatto un lungo giro di parole, ma in fondo, come dire, era impossibile non raccontare qualcosa, ma diciamo c'è molto di più in sala. E poi quello che dici mi fa pensare al fatto che la disumanizzazione si pratica tanto mostrando qualcuno come un mostro, quanto appunto mostrandolo come un santo. È comunque un processo di disumanizzazione che non ti fa incontrare l'altro in quanto tale, ma ti fa incontrare il santino oppure l'orrore. In realtà le persone sono molto più complesse di così, e Hope lo incarna bene. Un personaggio che, quando abbiamo scritto, che avremmo fatto questa diretta, in diverse persone ci hanno scritto dicendo sono innamorata di, è Moschito. Sono innamorata di Moschito, ha fatto un grande successo. E un'altra di quelle persone si trova a dover affrontare dei dilemmi morali. Ad un certo punto, anche attraverso questi dilemmi morali, potrà manifestare ciò che è e scegliere in un certo senso la direzione da compiere, anche in funzione di Hope, poi appunto senza dire di più. Però quello che mi ha affascinato di questo personaggio è che è contemporaneamente una critica e una lode al teatro, cioè riesce ad essere tanto la messa in luce dei meccanismi di, diciamo così, nepotismo, di chiacchiera, di vanità, di ostentazione, ma anche quelli che sono invece le passioni, diciamo così, la vocazione di fondo che può aver portato qualcuno a praticare il teatro. Quanto appunto diciamo così, della tua esperienza di drammaturgo, di regista, di uomo, di persona, di teatro c'è diciamo così, nelle esperienze che vive Moschito, più che rivederti tu in lui. Diciamo, quanto del teatro hai voluto raccontare attraverso di lui?
Beh, c'è molto. Tra l'altro, Moschito, giusto per fare una piccola premessa, è un altro di quei personaggi che viene manipolato, ma anche nel senso positivo, da Hope, che a un certo punto gli dice nello spettacolo: Moschito, nostro cuore non è sacco dove chi vuole può mettere dentro sua mano sporca, non lasciare che sporco di mondo mette mano dentro tuo cuore. Ed è lì che lui in qualche modo fa il passaggio. Moschito chi è? Innanzitutto è Io volevo raccontare la gioia, volevo raccontare la gioia per questo mestiere e la voglia di farcela. La voglia di farcela, ma non solo dal punto di vista del successo, ma dal punto di vista del riscatto in qualche modo della bravura e della meritocrazia. Moschito è un bravo attore con una storia passata un po' travagliata, in carcere, sta lottando per fare la sua serie. Cosa c'è di me in qualche modo dell'autore, di quello che vuole dire l'autore è lui? Beh, sicuramente una critica fortissima al sistema, dal punto di vista innanzitutto della scrittura. Non siamo messi bene, Andrea, dal mio punto di vista, siamo messi molto male. C'è una retorica, in qualche modo una finta morale nella nostra scrittura in Italia, in generale, nel cinema e nel teatro, dal mio punto di vista, con delle ottime eccezioni, direi, perché siamo anche molto bravi a fare delle cose, ma come dice Moschito, perché negli altri paesi non scrivono così? Perché non si prende questo fiume in piena che è la vita e lo si racconta? Ecco, in qualche modo è un po' il paese della misura retorica, questo, dove certe cose non si possono dire, certe cose non si possono fare, dove c'è un politicamente corretto veramente disgustoso. E questo lo si percepisce chiaramente in molte opere teatrali cinematografiche. Lui va contro a quello. Moschito e io, in qualche modo, raccontiamo che ci può essere anche un altro modo di raccontare la vita, appunto in quella tridimensionalità, appunto anche in quell'orrore, appunto anche in quella pietà, per citare Aristotele, e in quella meraviglia, e c'è tutto della vita dentro di noi. Siamo esseri complessi, siamo esseri prismatici ed è bene che possiamo raccontare le fogne, perché le fogne in questo spettacolo sono anche chiaramente una metafora dei nostri escrementi, morali, concettuali, di pensieri, emotivi, sentimentali. Possiamo raccontare quello e possiamo raccontare il sublime. E Moschito incarna tutto questo. Quindi, da una parte, una grande critica a un sistema che tarpa le ali, un sistema soffocante. Noi abbiamo fatto un film che è stato su Netflix, me ne sono accorto durante la lavorazione di questo film tratto da un nostro spettacolo, quanto è stato faticoso lavorare con il sistema, quanto è stato faticoso lavorare con la censura. E dall'altra parte, quindi, la critica al sistema, e dall'altra parte la grande gioia e l'amore per questo lavoro.
Eh sì, poi appunto non voglio spoilerare nulla, ma chi andrà allo spettacolo potrà vedere attraverso il QR code una serie di scene tagliate, potrà più che altro leggerle e ce ne sono di spassosissime. Quella che riguarda Moschito mi sarebbe piaciuto vederla in scena, così come quella di Igor è abbastanza, come dire, caratterizza il personaggio in un'altra strada, diciamo così, che non me lo sarei aspettato e che in effetti ho capito come mai quella scena è stata tagliata, o meglio, supposto. Perché quella scena sia stata tagliata, per quanto è divertente e interessante. Ma mi piacerebbe sottolineare un fatto, e cioè la quantità di, appunto, parolacce, slang, discorsi, io l'ho trovata molto elegante nel senso etimologico del termine, nel senso che essere eleganti significa eleggere, cioè eleggere, selezionare dall'indistinto, fare in modo che qualcosa dall'indistinto emerga, si stacchi dallo sfondo e sia visibile per ciò che è. L'utilizzo appunto di un linguaggio gergale, anche appunto di momenti grevi, non è fine a se stesso, o meglio, è messo lì dalla percezione che ne ho avuto io, e vorrei chiederti se è l'intento, proprio per raccontare la crudeltà, come dire, il teatro della crudeltà, per citare qualcun altro. Mettere cioè in scena non semplicemente ciò che può disgustare o mettere scomodo lo spettatore, ma imparare a creare una serie di spostamenti successivi e ben organizzati nell'anima di chi sta osservando. Cioè, è come se c'è una battuta che ti chiederei se te la ricordi di Moschito, in cui lui parla della doppia, cioè che c'è un primo momento della battuta, poi c'è un secondo momento in cui la battuta, in un certo senso, non te l'aspetti, ma ti smuove, e ti smuove di nuovo. E cioè, questa sorta di posizionamento e riposizionamento, come a riuscire a praticare l'imprevisto attraverso il previsto. Vorrei appunto sapere che ne pensi e se puoi dirci di più. Io ti chiedo solo un secondo, devo far uscire il gatto dalla stanza, se no piangerà tutto il tempo.
Certo.
Eccomi.
Sì, ce lo dice in qualche modo Moschito in uno dei suoi primi monologhi, poi arriviamo a quella battuta di cui mi chiedi, dice il linguaggio è tutto, il linguaggio serve a distruggere il piano prestabilito, serve a mettere il virus nel sistema, a mettere in crisi la ragione. Dov'è la crepa? Dove cede il mondo? Dove si spezza la vita? Se quando scrivi non hai la morte che ti cola sulle dita, e allora non scrivere, cazzo. E gli altri dicono, ma si può sapere di cosa cazzo stai parlando? Perché nessuno riesce a capire quello che in qualche modo è il suo codice segreto e il suo codice poetico. E qui veniamo al linguaggio. Ione Scocciolo diceva che i personaggi sono il linguaggio che parlano. E quindi è logico che se dei personaggi sono iscritti all'interno di un habitat, innanzitutto ci deve essere una presa di coscienza del realismo che li porta a parlare in un determinato modo, perché il linguaggio li costituisce. Questo innanzitutto, infatti, molti dicono e dicono tutti parolacce. In questo spettacolo, per esempio, Clara non dice mai neanche una parolaccia, dall'inizio alla fine, fa solo i suoi urli consapevoli, perché lei è proprio una di quelle che si è asservita in qualche modo a un mondo ben pensante dove la parolaccia non va detta. Ma invece la parolaccia, in qualche modo, è la funzione del dialogo, racconta anche l'esasperazione, racconta anche quanto sono caduti in basso i personaggi e quanto siamo caduti in basso. E Moschito a un certo punto, per venire alla battuta, dice: la battuta non vive mentre la dici, ma vive nell'eco che propaga alla fine. È lì che devi farla risuonare, fare reagire il tuo avversario in scena. Ma questo tuo avversario in scena, in qualche modo, per un rapporto di triangolazione in teatro, ma anche al cinema, è il pubblico, è quello il tuo avversario in scena. Si sa che una battuta, soprattutto questo accade nel comico, ma anche in un dialogo normale, la battuta fondamentalmente è la creazione di una tensione e il suo rilascio. Per esempio, questo è un meccanismo chiarissimo che possiamo vedere nella stand-up comedy, no? La creazione di una tensione e il suo rilascio, essendo che la comicità fondamentalmente è sproporzione, cioè è l'invadenza in qualche modo dello straordinario all'interno di un tessuto ordinario della realtà, al carattere proprio dell'invadenza, il comico entra e così c'è tensione e rilascio della tensione. E questo accade in tutto il linguaggio. È logico che se noi vogliamo godere di quella piccola oasi nel deserto, prima dobbiamo vivere il deserto. Ed è così nei miei spettacoli. I personaggi vivono il deserto, sono gretti, sono bizzarri, sono grotteschi, sono maleducati e ci vuole del tempo prima che si spoglino di tutti quegli orpelli e ci mostrino veramente chi sono, come dei mobili vecchi a cui devi togliere dei teli, della polvere, devi aprire le ante, restaurarli in qualche modo per rivederli nella loro bellezza. E infatti è quasi un percorso drammaturgico al contrario. I miei personaggi partono quasi esasperati, grotteschi, e poi per un meccanismo di sottrazione, alla fine cosa ritroviamo? Figli, madri, padri, falliti, sognatori, troviamo esseri umani come noi, ma dobbiamo andare a cercare, dobbiamo togliere tutto quello che socialmente anche ci siamo, pirandellianamente ci siamo messi addosso.
Sì, mi viene in mente Gurdjieff con il discorso che fa sulla falsa personalità. È come se i tuoi personaggi partissero con un eccesso, appunto, di falsa personalità, strapieni di società, come se fossero una sorta di carta moschicida dell'orrore che siamo tutti, ma dell'orrore, ma diciamo in generale, di ciò che la società ci ha trasmesso, delle influenze, e poi nel corso del tempo, sbattendo l'uno contro l'altro, perdessero parti di queste influenze planetarie, sociali e via dicendo, e rimanessero nudi per quello che sono, come meri trasportatori di massi. Prima questo discorso sulla battuta mi ha fatto pensare ovviamente alla sessualità, cioè in fondo cosa c'è di più tensione e rilascio dell'orgasmo? E quindi è una sorta di coito collettivo quello che si fa quando si impara a far ridere qualcuno. Non a caso, appunto, la produzione chimica è anche abbastanza simile
Il
internamente.
meccanismo del piacere proprio.
Eh sì, eh sì. E il sesso, diciamo che è presente nella sua assenza in alcuni momenti, è presente, è molto presente l'assenza in generale, l'assenza appunto di colui che tenta di suicidarsi nella vita che ha al di fuori di quel luogo, è presente l'assenza della vita al di fuori delle case, ma è molto presente anche l'assenza della sessualità, cioè il rapporto tra i due protagonisti è un rapporto che appunto è fondato soprattutto su ciò che manca. Racconta tantissimo delle mancanze di lui, delle mancanze di lei, ma delle mancanze della loro coppia che smette di essere tale e che cerca di essere riempita in altri modi bizzarri, molto contemporanei. E vorrei chiederti di più proprio su questo, cioè in che modo in questo spettacolo hai trattato, hai voluto trattare il tema della sessualità?
Sì, beh, parto da uno spettacolo prima dove questo elemento in realtà era più esplicito, era più visibile, dove i personaggi cercavano invece in qualche modo anche fisicamente una sessualità, si chiama Cuscus Clan. I Miracoli Metropolitani, se hai notato durante la visione, Andrea, i personaggi praticamente non si toccano quasi mai. E i rari momenti dove si toccano, per esempio, dove appunto la moglie Clara dice al marito Plinio: mi dai la mano per favore, e vivono in un letto a castello, lui vive sopra e lei dorme sotto con il figlio, cioè qualche strano meccanismo freudiano. Lei vive sotto col figlio e non si toccano, anche con il figlio, ci sono tutte queste parole, cucciolo, amore mio, tesoro, ma anche i bacini vengono mandati a distanza. È una sessualità, neanche potrei dire repressa, ma in qualche modo sospesa. Sospesa. Ognuno dei personaggi, anche Moschito, no? Da sedicente, come dire, Don Giovanni, ma in realtà propone a Hope di far l'amore, ma non va mai oltre le parole. È come se tutto si autoconsumasse nel linguaggio. E un po' questo mi fa venire in mente che ci sono delle attinenze con la contemporaneità, dove nel linguaggio del sesso, nel linguaggio della sessualità, dove molto spesso manca esperienza della fisicità e manca anche intelligenza emotiva in qualche modo, si consuma l'atto sessuale. Mi vengono in mente, per esempio, chat line come Tinder, questi mezzi dove in qualche modo la sessualità è sospesa, anche se c'è un'estrema ricerca di sessualità, e tutto viene in qualche modo rielaborato dal linguaggio, da quello che ci si dice, da quello che ci si scrive, ma non esiste esperienza di
Eh
contatto.
sì, in un certo senso questo è raccontato dalle linguine alla lepre che nessuno vuole mangiare, no? E infatti il cibo, che è la metafora sessuale per eccellenza, viene inscatolato dentro scatole identiche, tutte uguali da fuori, che servono semplicemente per essere infilate dentro altri grandi scatoloni che poi consegnano al di fuori la merce acquistata. E coloro che consegnano questi scatoloni sono i rider. I rider che appunto è un altro degli aspetti, un altro dei personaggi che, diciamo, l'unico che non appare di faccia, appare soltanto di braccia, e anche questo mi pare particolarmente simbolico. Emerge dal punto di vista vocale, ma poi emerge appunto questo braccio proteso, questo mero corpo, questa nuda vita, verrebbe da dire, che serve per permettere a chi è convinto di essere, come dire, nella parte sfortunata del mondo, di godere dei propri privilegi enormi sulle spalle di qualcuno che guadagna sempre meno. Diciamo così, anche quel versante è particolarmente crudo ed è particolarmente ben raccontato per quello che mi riguarda. Pochi giorni fa, l'altro ieri, abbiamo presentato un film di Piff che si chiama E noi come stronzi rimanemmo a guardare, un film bellissimo proprio sui rider, sulla condizione dei rider, ma in realtà è una distopia, un Black Mirror all'italiana, affascinante, divertente anche quello, in una maniera intelligente. E quello che avevamo notato nel dibattito è che la condizione dei rider oggi sia la cosa più nota del mondo. Purtroppo una nuova schiavitù, cioè sia il substrato su cui noi poggiamo i nostri grassi culi mentre mangiamo. Anche questo c'è all'interno dello spettacolo, e quello che vorrei chiederti appunto è come hai deciso di caratterizzare la figura dei rider, la protesta dei rider e anche i rider come i primi che verranno cercati quando bisognerà fare la caccia ai colpevoli.
Sì, a me la cosa che ha sempre in qualche modo affascinato di questa figura, anche in scrittura, è che i rider, molti dei quali sono anche immigrati, e così lo è Mohamed nel mio spettacolo, non solo sono, come dire, perseguitati socialmente perché sono immigrati, ma non hanno nemmeno un luogo di lavoro reale. Quantomeno OP, quantomeno nelle cucine che vediamo a Roma e Milano, esiste per te che sei un immigrato sottopagato, sfruttato, trattato male, una casa. Mentre una casa il rider non ce l'ha, è sempre in mezzo alla strada, è sempre, come dire, ostaggio della società, è sempre continuamente in giro senza avere mai un punto di riferimento. E questa è la prima cosa che io pensavo di questi rider. Poi ho voluto anche lavorare su questo Mohamed come no, non un rider normale, ma uno che faceva il professore al suo paese, laureato in letteratura araba e filosofia, uno che io ho una carissima amica, mi è venuto in mente da questo, alle scuole superiori, libanese, e il padre era un professore, un grande professore in Libano prima della guerra, è stata bruciata la casa, gli hanno bruciato l'università ed è diventato un operaio sfruttato in qualche modo qui da noi. E questa cosa mi è sempre sembrata incredibile, come non si potesse riconoscere qui il valore di un grande professore universitario là. E quindi Mohamed risente anche di questo. Dal punto di vista, devo essere molto onesto, dal punto di vista della sua messa in scena, di come noi lo vediamo, di come noi lo raccontiamo, quindi con solo un braccio che esce dalla finestra, qui è veramente il miracolo del teatro, quando dalla necessità si riescono a trovare delle soluzioni. Noi non volevamo aggiungere un ottavo attore, a livello proprio produttivo, ma io volevo che ci fosse questo personaggio. Iniziamo a immaginarci questa cantina nello scantinato, quindi come se in cima ci fosse una vetrata e la cucina fosse al piano meno uno e la vetrata desse sul marciapiede. E qui a un certo punto mi è arrivata l'intuizione: se io mostro solo un pezzo di braccio, mostro solo un pezzo di corpo, riesco a poter avere questo personaggio, nessuno capisce chi è l'attore che lo sta interpretando, e quindi due cose assolutamente funzionali per la macchina del teatro, ma soprattutto non mostro un volto, e non mostrando un volto lo racconto ancora di più, mostrando solo la sua funzione, in qualche modo, no? Quando si dice che ormai l'uomo non è più protagonista della storia, ma è funzione della tecnica, in questo caso funzione del lavoro, è solo un braccio che prende e porta. E qui ho pensato, ecco, quando veramente dalla necessità ti arrivano delle idee che non avresti mai avuto se avessi avuto un'altra disponibilità.
Eh sì, quando ci sono stato in teatro all'Elfo, lo spettacolo è in scena fino a fine mese, se non
Fino al 31, facciamo anche Capodanno.
fate capodanno lì, fantastico. C'è stata una risposta di pubblico fortissima e in generale ho visto che in tante date sono praticamente esauriti i biglietti, c'è una grandissima risposta di pubblico, proprio perché appunto siete riusciti a raccontare bene delle storie che il pubblico ha piacere e dolore a guardare. E vorrei chiederti come è visto, cioè te lo chiedo per un motivo personale, nel senso che mi accorgo che più vedo persone che hanno un bel successo, più vengono subissate da invidie, da persone che dicono questa roba è immeritata. Ho visto che c'è tanta gente che viene a vedere i vostri spettacoli e ho visto tanti spettacoli in cui non va praticamente nessuno. Molto spesso questi spettacoli sono spettacoli autoreferenziali, altre volte meno. Quello che mi domando però è, subite, diciamo così, lo scredito da parte di qualcuno che vedendo l'afflusso giudica poco di qualità ciò che fate, sommandolo al registro e non capendo lo sforzo e l'anelito che c'è dietro?
Guarda, voglio premettere che io non amo fare la vittima e non faccio mai questioni sui social network perché siamo diventati degli odiatori seriali. Tra l'altro, il mondo del teatro è un mondo ridicolo perché è un mondo piccolissimo dove adesso io odio te, poi tu odi me. Non abbiamo neanche abbastanza persone per creare, come dire, delle dinamiche di violenza vera. Noi lo subiamo da sempre, lo subiamo tantissimo. Questo anche racconta perché siamo, per esempio, esclusi da alcuni premi del sistema, che sono fondamentalmente premi di lobby, perché noi abbiamo da sempre identificato il pubblico come il nostro datore di lavoro. Cioè, c'è un grande unico datore di lavoro. Non siamo, siamo persone che amano, siamo molto prosociali, che amano lavorare con altre compagnie, amano per esempio aiutare le persone più giovani. Durante il lockdown abbiamo fatto proprio delle iniziative di gratuità, abbiamo fatto dei seminari online. Amiamo stare con gli altri, ma non amiamo stare in quelle dinamiche di sistema, per esempio le cene con i critici o le cene con solo lo stretto necessario. E questo ci ha sicuramente svantaggiato, poi perché c'è anche un grande fraintendimento, cioè popolare uguale commerciale. No, il commerciale è qualcosa che nel Il suo primo fine è produrre soldi, produrre guadagno, non gli importa della qualità, mentre il popolare, ne abbiamo già parlato lungamente e quindi non mi ripeto. Il pubblico ci ha amato negli ultimi 10 anni sempre di più, in qualche modo siamo considerati da chi ci stima di più quasi delle rock star del teatro contemporaneo, perché abbiamo molte persone che ci seguono, molte persone che ci stimano, facciamo lunghe tournée e abbiamo i teatri sempre pieni, ma questo è stato molto invidiato. Sono delle persone che sono uscite a fine spettacolo, dei colleghi che hanno detto, vabbè, dai. È facile fare ridere così, come se la comicità, come se quella semplicità di cui parlava Calvino come fine ultimo di un grandissimo processo di sintesi in qualche modo fosse semplice. Invece in realtà è la cosa più difficile. Alcuni altri detrattori parlano di un'altra roba stupidissima, scrivono, chissà quando Carrozzeria Orfeo farà qualcosa di diverso, quasi come se il nostro fosse un format. E ormai in questa società dove il linguaggio nessuno sa più cosa sta dicendo, la poetica è diventato il format. È come se tu chiedessi a Bukowski a un certo punto di scrivere come, non lo so, Hemingway. No, Bukowski scriverà come Bukowski, evolvendosi in se stesso, perché quella è la sua poetica. Quindi come si può pretendere che Carrozzeria Orfeo un giorno faccia uno spettacolo di, non lo so, performing art, se fa teatro di prosa e lavora su quel te su quei temi? Se io sono affascinato dagli ultimi, da chi perde più che da chi vince, e non ci posso fare nulla, sono prodotto di quella cosa lì e lavoro per quella. Quindi sì, Andrea, tanti tanti detrattori, ma devo dire la verità, anche tanti tanti sostenitori. Quindi siamo una di quelle compagnie di cui si parla molto, alcuni premi li vinciamo, alcuni non li potremmo mai vincere, ma non è importante. La cosa importante è che questa esperienza all'Elfo, dove siamo a dicembre, che è già un mese sotto Natale, usciti dalla pandemia, i contagi si stanno rialzando, la gente ha paura, c'è molto, molto paura sociale. Rispetto al 2017, col precedente spettacolo, ad ora abbiamo fatto 2.500 persone in più di pubblico, nonostante le condizioni. Questo è l'unica cosa che veramente dà un senso al nostro lavoro, cioè quel senso di comunione, di comunità che si crea in qualche modo.
Qui vedo, io vi amo. Ci sono già dimostrazioni d'affetto qui tra i commenti. Vedo Ilaria che lo scrive. Bene, ottimo. Siamo più o meno arrivati alla fine della nostra ora insieme. Quello che vorrei chiederti è: ho sentito di Striscio, come dire, mentre studiavo Carrozzeria Orfeo, che in uno spettacolo precedente. Avete lavorato a partire da Jung e da Al di là del bene e del male di Nietzsche. A che si riferiva quello stralcio di conversazione che però non so dove andava a parlare?
No, qui, in questo spettacolo, io sono partito da questo titolo, Miracoli Metropolitani, dalla sincronicità di Jung,
Ma dai,
quei libri in qualche modo
con Paoli.
che devono diventare in qualche modo carne negli occhi e nell'anima degli spettatori, ma che non devono essere dichiarati. Cioè, quindi questo sottrarsi a un rapporto di causa-effetto degli eventi, ma questa causalità, quelle che lui chiamava, che io amo molto perché l'ho ritrovato in molti momenti della mia vita, quelle che lui chiama coincidenze numeniche, quindi non sincronismo, cioè due eventi che capitano allo stesso istante, ma sincronicità, cioè quando c'è uno stato emotivo di sovraeccitazione dell'individuo, di ricerca che lo mette in connessione. Non rispetto al rapporto causa-effetto, ma in questo caso, per esempio, il personaggio di Cesare arriva nella storia quando la storia ha bisogno di lui. C'è qualcosa di magico in questo punto di vista, non è solamente dal mio punto di vista un equivoco della commedia, del meccanismo della commedia, ecco arriva il personaggio, no, arriva il tema del suicidio fisico, reale, quando in qualche modo la storia ne ha bisogno.
Sì, in effetti lui incarna è un po' il personaggio della sincronicità, lo scoprirà poi chi vorrà andare a teatro, l'avrà visto, chi c'è stato, incarna il suono e il senso della sincronicità. E, sai, mi ha colpito durante lo spettacolo una cosa un po' sincronicistica, appunto, per usare un termine di Pauli e di Jung, e cioè che le persone hanno applaudito al finale. Ma hanno applaudito, ora non voglio spoilerare, appunto, dopo il suono, ma prima dell'ultimo verso. Cioè, è come se, non so se è successo solo in quella replica o in altri casi, ma hanno applaudito quando si è manifestata la sincronicità e poi dopo c'è stato di nuovo l'ultimo scherzo, l'ultima scena. È successo altre volte oppure soltanto in quel caso?
Allora, è una cosa che è caratteristica un po' dei nostri spettacoli, perché nei finali succedono sempre cose strane, sempre cose strane. Adesso sono 3-4 repliche che non accade più, cioè che applaudono quando si manifesta l'evento, diciamo, per fare il giro largo. Ma a volte, come io mi metto in regia, guardo il pubblico, sento che verso la fine, a volte non te ne rendi conto quando scrivi cosa anche stai producendo, per questo scrivere è veramente anche un atto di responsabilità, perché noi veniamo da persone che hanno proprio bisogno di fare quella cosa lì per scaricare quella tensione. E succedeva anche nello spettacolo precedente che a volte invece dopo il finale finiva chiaramente lo spettacolo e c'era come un silenzio in sala di 5, 6, 10 secondi e poi partiva un grande applauso, come se il pubblico a volte restasse come in un limbo, come non sa come reagire. Questo perché? Anche perché lo spettacolo è costruito su un ritmo molto, come dire, vorticoso, dove lo spettatore, e questo fa proprio parte della mia scrittura, deve inseguire lo spettacolo, non ha mai tempo di pensare. Lo spettacolo è sempre avanti, qualche secondo. E invece verso il finale le cose iniziano a sedimentarsi e le cose iniziano anche a rallentare. Quindi si innesca anche un conflitto tra emotività e pensiero. Allora queste due zone iniziano a collidere e ogni tanto ci sono dei blackout.
Eh sì, affascinantissimo, davvero. Grazie, grazie di cuore per questa chiacchierata, mi fa molto piacere.
Grazie a te. Grazie a voi.
Dai, buona
Che
sera.
dirci? Alla prossima.
E alla prossima. E complimenti ancora. Ricordo che fino al 31 dicembre è all'Elfo, c'è ancora qualche posto, immagino, per andarla a vedere, ve lo straconsiglio perché è davvero un'esperienza necessaria. Poi, appunto, a me è capitato di studiare tanto sull'applauso perché c'era un passaggio di Calasso che raccontava l'origine dell'applauso come strumento per coprire le urla degli animali e degli umani sacrificati. E quindi si applaudiva forte per coprirla. E c'era una ballerina di un teatro russo, una volta mi disse che quando lo spettacolo funziona davvero, l'applauso non parte. E allora l'applauso è davvero un simbolo, perché da una parte è un gesto apotropaico di allontanare il male, ma anche l'effetto dello spettacolo su di sé, però è anche un modo per farlo agire lo spettacolo. È un farmaco a tutti gli effetti, è contemporaneamente cura e veleno. Qualche volta mi è capitato di chiedere alle persone di non applaudire alla fine di una conferenza, e a volte è andata bene, a volte è andata male, nel senso che ti rimane addosso qualcosa, lo spettacolo rimette in circolo, l'applauso rimette in circolo. Sono partiti anche diversi applausi durante lo spettacolo che ho visto. E anzi, faccio quest'ultima domanda: com'è il tuo rapporto con gli applausi?
Ah, beh, è un rapporto controverso perché io amo quando. Allora, a volte succede questo: succede che le persone iniziano a ridere del fatto di ridere. Questa è una bellissima cosa anche perché è come se si riconoscessero in un meccanismo quasi di festa. È come se dicessero: non ci posso credere, siamo qui in 500 e nonostante tutto quello che sta accadendo, riusciamo a ridere di noi. Che meraviglia! E ridono e allora hanno proprio bisogno di dircelo. E l'applauso in questo senso ce lo sta anche dicendo: non solo ridiamo, ma vi applaudiamo per dire sì. siamo con voi, continuiamo che questo tempo non finisca. È logico che a volte si innescano delle cose strane, un po' di repliche fa hanno iniziato a applaudire 15-20 volte e applaudivano del fatto di applaudire e lo spettacolo non va più avanti. Allora lì in quel caso gli attori sono abituati ad andare avanti perché devi anche educare il pubblico e tenere tu in qualche modo anche le redini dello spettacolo.
Grazie.
Perché sennò il pubblico sbacca.
Concordo. Altrimenti lo spettacolo lo fai pubblico da solo.
Esatto.
Grazie Gabriele. Buona
Grazie
serata a te e a
Andrea,
tutti.
grazie a voi.
Ciao.
Ciao, buona serata.